Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però è l'Iran a uscirne vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di un'intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno cominciato ad attraversare Hormuz. L'accordo al centro anche di un Consiglio europeo che durerà fino a domani e dove si parlerà anche dei negoziati di annessione dell'Ucraina. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino. Approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'inviato di Trump, Witkoff, ha detto in serata che l'Iran inviterà gli ispettori dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i siti nucleari del paese. È uno dei temi dell'accordo tra i due paesi. E nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo firmato con l'Iran, una resa di Trump, gli Stati Uniti continuano a insistere nel cercare di venderlo come una vittoria. J.D. Vance oggi ha definito l'accordo un'intesa win-win dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Washington prende però molti impegni con Teheran, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime navi a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Iran.
È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa $1 a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se in diretta sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
Intanto sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, dicono che la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata. Il motivo è la firma digitale a distanza dell'accordo, che, come dicevamo, è già diventato operativo. Vance ha detto che la seconda fase dei colloqui, dalla durata di 60 giorni, è iniziata oggi. Tra i punti da negoziare c'è il destino del programma nucleare iraniano e non è ancora chiaro se le due delegazioni si incontreranno comunque. Intanto in Libano sono proseguiti gli attacchi israeliani. Poche ore fa l'esercito di Tel Aviv ha cercato di avanzare nel sud del paese. Gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele. Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel sud del Libano finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi e probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca. E dicono: vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa: che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè, adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà. Comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre: io tolgo il sostegno militare ai miei alleati. Come ha fatto in Ucraina? Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà, comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente, il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè, è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
Tre persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. È successo a Gaza City in un raid che avrebbe colpito un veicolo civile. E a Bruxelles è in corso fino a domani un atteso Consiglio europeo. Tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione. E la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca, ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin e per una volta non Zelensky a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo, che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione Europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
E resta a Milano il processo Hydra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti, Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano, è la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
L'esame a tappe forzate della legge elettorale. Oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, i cui voti in base al testo originario non erano calcolati ai fini del premio di maggioranza. Gli emendamenti ancora da esaminare sono comunque ancora centinaia, per questo le opposizioni hanno chiesto il rinvio dell'approdo in aula, previsto per il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria e ha anzi annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Ma la rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato le carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario a ottenere il premio di maggioranza. Una tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
Se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Vi dico solo che il primo partito era il PDL del 2008 col 37%, alle europee del 2014 il primo partito è il PD, 40%, 4 anni dopo il 2018 i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34% e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25%, cioè abbiamo dei dati che c'è un, da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo 5 Stelle non è più a destra, però il più contrario.
Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita a un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale e le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Sentiamo Francesco Tuccino della rete Iside del sindacato USB.
Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
manca un automatismo.
Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.